11. La provincia Italia. Galla Placidia è la protagonista di questi anni tormentati. Nelle peregrinazioni a seguito dei Visigoti ha conosciuto il fratello di Alarico, Ataulfo. Ne è nata una storia d'amore. Onorio l'osteggia fino al giorno in cui l'armata di Ataulfo sconfigge in Francia l'ennesimo usurpatore che mira al suo trono. Il matrimonio tra i due innamorati corona in fondo il sogno di Teodosio, di Stilicone, dello stesso Alarico, di giungere a un'integrazione fra latini e tedeschi. Come tutte le belle storie, dura poco. Ataulfo muore in Spagna, mentre tenta di mettere ordine tra Svevi, Alemanni e Vandali. Cade vittima di un attentato. Ravenna perde un fedele amico. Dopo alcune vicissitudini, Galla torna a casa e trova un secondo marito già pronto. È Flavio Costanzo, il miglior generale di Onorio, l'ultimo romano a comandare l'esercito. Da quest'unione nasce Valentiniano III. Nel 425 diventa imperatore, ma ha 7 anni, dunque la vera imperatrice è sua madre. Galla viene descritta come una donna di carattere e di sani principi. Purtroppo poco sa e ancor meno le importa della politica. L'attraggono le dispute spirituali, la difesa accanita dell'ortodossia cattolica più che la difesa del territorio esposto alle incursioni dei Franchi, dei Vandali, degli Alemanni. Per tali incombenze si affida a un fedelissimo del fratello Bonifacio, valido uomo d'armi e singolare corrispondente di Agostino. Rientrato in Algeria come vescovo di Ippona a far opera di proselitismo tra i donatisti e i seguaci di altre eresie. Attraverso queste lettere Bonifacio scopre di condividere la visione religiosa di Agostino e lo raggiunge. Per l'occasione gli viene confezionato su misura il titolo di Conte d'Africa, che si assomma a quello di Vir Spectabilis, uomo di rispetto, una sorta di factotum di corte. Partito Bonifacio, crescono a Ravenna le quotazioni di Ezio, un comandante barbaro ambizioso e spregiudicato, come vogliono i tempi. Anche Ezio diventa vir spectabilis. Tuttavia, 2 uomini di rispetto sono troppi anche per un ambiente pronto a qualsiasi arrangiamento, come lo sono Ravenna e il suo giro imperiale. Scoppia una sorda rivalità a distanza, intessuta di ossequio e riverenze. Gli intrighi di Ezio hanno la meglio. Bonifacio si sente abbandonato. Si rivolge a Genserico, lo invita in Africa assieme ai suoi vandali, ai quali la Spagna va stretta. È un tale voltafaccia che la stessa Galla abbandona il suo empireo e cerca di riprendere in mano i fili dell'imbrogliata vicenda, appura che Bonifacio è più vittima che traditore, lo sollecita a salvare i possedimenti africani, ma è troppo tardi. Genserico è ormai imbattibile. L'assedio di Ippona da parte dei Vandali è l'emblema del vecchio che cede il passo al nuovo. Qui muore, 430, Agostino. L'eccelso professore di retorica, l'accanito difensore dell'ortodossia, si sacrifica per una causa, la romanità, che sa persa. È stato uno dei primi a cogliere nel sacco di Roma i segni di una crisi irreversibile. Allora ha scritto il suo capolavoro, La città di Dio, contrapposta al fallimento della città degli uomini. Eppure Agostino rimane al suo posto fino in fondo. Non così Bonifacio. Riesce a salire sull'ultima nave per Ravenna, dove l'aspetta una mini guerra civile con Ezio, dalla quale uscirà sconfitto. Alla caduta di Ippona esultano i donatisti. Avevano accolto i Vandali, Ariani, alla stregua di liberatori nel comune segno dell'opposizione a Roma e alla sua chiesa. Neanche loro se la passeranno tanto bene. 5 anni dopo, Ravenna riconosce a Genserico il possesso di questa fetta d'Africa, sebbene le sue navi partano proprio da qui per saccheggiare la Sicilia. Nel 442 Genserico baratta la Mauritania, Marocco, e la Numidia, Algeria, con l'Africa proconsolare, Tunisia. Vi instaura la prima società feudale. La compongono 2 sole classi, i Vandali, esentati da ogni lavoro e titolari di ogni diritto, e gli altri, antesignani dei servi della gleba, zolla di terra in latino, tenuti a lavorare e a morire in silenzio. Genserico rimane un nemico dichiarato di Ravenna. Appena può si riprende Mauritania e Numidia. In Europa, invece, alcuni popoli accettano il simbolico riconoscimento delle loro conquiste offerto da Valentiniano III. Ma dietro le apparenze e i rituali si smembra l'impero d'Occidente. Al suo posto si vanno formando i nuclei di alcune nazioni. In Gallia viene riconosciuto il regno dei Visigoti con i Burgundi signori della Savoia. In Spagna si insediano gli Ostrogoti mischiati agli Svevi. Nella Britannia gli Angli e i Sassoni. Un caso a parte rappresenta l'Irlanda, mai invasa dai Romani ma talmente pervasa dalla cultura romano-cristiana da costituire nei secoli bui il caposaldo della cattolicità, la salvaguardia di gran parte della cultura antica. Un autentico miracolo reso possibile dall'indefessa opera di copiatura dei manoscritti da parte dei monaci. Tanto fervore è suscitato da un inglese romanizzato, Patricius. Sedicenne, nel 401, l'anno in cui Agostino pubblicava un altro suo libro fondamentale, Le Confessioni, era stato catturato da pirati irlandesi e condotto nella loro isola. In lunghi e duri anni di prigionia e di lavoro si è avvicinato alla religione. Quando è finalmente riuscito a tornare in Britannia, ha scelto il sacerdozio. Nel 431 è sbarcato da vescovo in Irlanda. Per 30 anni ne sarà guida spirituale. Dopo la morte diverrà il santo protettore dell'Irlanda e degli irlandesi sparsi per il mondo e uno dei santi più venerati della cattolicità. In Ungheria dominano gli Unni. Probabilmente hanno origine mongola, forse vi sono arrivati dopo essere stati cacciati dalla Cina. Sono piccoli, tozzi, dai lineamenti marcati, di colorito giallognolo. Vivono in simbiosi con i loro cavalli. Non piacciono neppure agli altri barbari, benché pratichino le stesse usanze di caccia, razzia, nomadismo. Sono fermi da una settantina d'anni, pochi ormai ricordano il passaggio del Volga che li ha condotti nelle pianure magiare. Il ceppo originario si è mescolato con i popoli vinti, in gran parte di origine tedesca. Ne è venuto fuori un frutto misto di colori e stature, un po' come succederà ai siciliani. Dal 444 il re è Attila, vuol dire piccolo padre. Da subito è un appellativo che non porta bene ai figli esposti alle sue bizze. Attila stabilisce con l'impero d'Oriente un modus vivendi che gli consente di taglieggiarlo a piacimento. Nel 447, per richiedere un adeguamento, va fin sotto le mura di Costantinopoli. Teodosio II gli triplica il tributo. Tuttavia, la morte dell'accomodante imperatore e un irrigidimento della corte bizantina lo inducono a volgere lo sguardo verso Occidente. Non che Attila abbia bisogno di pretesti per muovere le sue schiere, ma in questo caso vanta una presunta offerta di nozze da parte di Onoria, la sorella di Valentiniano III. Costui però inorridisce all'idea di veder la moglie di un marito che non si lava, che vive in una capanna circondata da una palizzata, che della poligamia fa un costume oltre che un banto. E dunque, nonostante sia stata Onoria a far giungere un anello ad Attila come promessa di matrimonio, non se ne fa nulla. Tale rifiuto può essere al massimo la scusa di una migrazione che è nei geni degli Unni e viene dettata dal bisogno di reperire spazi adeguati alla crescita della nazione. Quella che si mette in movimento verso la Gallia, considerata la terra promessa dell'epoca, è una massa di oltre 700.000 persone, dove i combattenti sono sì e no un decimo e di questo gli Unni formano la temutissima cavalleria. I Fanti provengono dalle tribù germaniche spazzate via durante l'avanzata del secolo precedente e sono cugini alla lontana di quelli che si stanno azzuffando da un bel po' di anni per accaparrarsi le fette migliori del suolo francese. Intendiamoci, nominalmente la Gallia appartiene ancora all'impero d'Occidente, ma è un'appartenenza che si riduce a qualche guarnigione e a qualche rappresentante amministrativo. I prefetti e i governatori di Ravenna svolgono, quando la svolgono, una funzione culturale, come insegnare il latino e tutto quel che ne consegue agli occupanti, ma sono tagliati fuori dai giochi. L'incombere di Attila costringe le tribù barbare a sospendere momentaneamente le loro ostilità e l'impero a cercare un abboccamento con esse. Teodorico, re dei Visigoti, e Valentiniano stipulano un'alleanza nella quale l'uno non si fida dell'altro, ma l'uno reputa l'altro meno pericoloso del pericolo giallo rappresentato dagli Unni. Per Attila è già una sconfitta diplomatica, in quanto le sue profferte d'amicizia sono state respinte. Quella militare matura nella cruentissima mischia ai campi catalauni presso Troyes, 451. Sotto le insegne romane del generalissimo Ezio combattono Visigoti, Ostrogoti, Burgundi, Franchi, Alemanni. Non stupitevi per simile mescolanza. Tra le file di Attila prega Dio per la sua vittoria il vescovo di Troyes, Lupo. Ha ottenuto la salvezza della sua città a patto di impetrare dal Padre Eterno un miracolo a favore del pagano, che però non viene. Sul campo rimangono circa 170.000 caduti, tra i quali lo stesso Teodorico. Attila è respinto, ma non battuto. L'Europa è salva, l'Italia un po' meno. Attila, infatti, si riprende presto dalla sconfitta. L'anno seguente punta sulla penisola. L'unico ostacolo militare che gli si para innanzi è Aquileia, l'ex colonia fondata alla foce dell'Isonzo nell'Adriatico e diventata la città più cosmopolita della penisola. Vi abitano italiani, tedeschi, galli, celti e profughi di tutti i popoli sconfitti nei secoli. Aquileia è l'esempio più bello della pacifica convivenza tra uomini e donne di origine diversa, accomunati dal desiderio di progredire assieme in pace. L'opulenza raggiunta da Aquileia è testimoniata dalla magnifica cinta di mura edificata dai cittadini a spese proprie e che ha procurato alla città il soprannome di Fortezza Vergine perché nessun nemico l'ha mai conquistata. Attila vi sbatte la testa per mesi. Le cronache raccontano che era sul punto di ritirarsi, ma poi la superstizione lo induce a un estremo assalto, purtroppo per Aquileia, vincente. Di essa non rimangono neppure le pietre. L'esempio di Roma con Cartagine ha fatto scuola. I pochissimi sopravvissuti si rifugiano nelle isolette della laguna. Lo ignorano, ma danno il là alla fondazione di quella che diverrà Venezia. Sono talmente scioccati da ciò che hanno subito, talmente terrorizzati dal possibile ritorno di colui che viene ormai definito il flagello di Dio, da ridurre al minimo i contatti con il resto del mondo. Per anni, la loro presenza su quei lembi di terra asciutta in mezzo al mare costituirà più una leggenda che una certezza. La marea Unna raggiunge Milano. Attila si insedia nel palazzo in cui Costantino ha firmato il famoso editto. Non si muove per settimane e settimane, pur non avendo più ostacoli sulla strada. Valentiniano, orfano di Galla, ha abbandonato Ravenna, si è trasferito con Ezio a Roma, medita addirittura di fuggire dall'Italia. Che cosa blocchi Attila è un mistero. Ogni motivo è buono, anche il ricordo della cattiva sorte di Alarico dopo l'ingresso a Roma. A smuoverlo è la notizia che si sta avvicinando una singolare ambasceria guidata da un uomo interamente vestito di bianco. È il pontefice Leone I, un'altra formidabile tempra di cattolico, la cui autorità morale è cresciuta sullo sbriciolamento dell'autorità civile. Sulle rive del Mincio avviene un evento prodigioso. Il comandante dell'esercito più potente incontra il capo di una religione a lui sconosciuta e accetta di fare marcia indietro. Forse Attila sente avvicinarsi la fine e non osa sfidare quel vecchio indomito che lo minaccia di castighi ultraterreni pur avendo dietro di sé solo uomini disarmati. L'anno dopo, in effetti, Attila muore la notte in cui festeggia l'ennesimo matrimonio. Con lui, nel volgere di pochi anni, spariscono un regno e un popolo che parevano destinati a ben altro futuro. La sua dipartita è una rovina anche per Ezio, ucciso dalla spada di Valentiniano, il quale ritiene di non aver più bisogno dell'invadente comandante in capo. L'imperatore spera di restaurare il potere e il prestigio del casato, ma i suoi sogni vengono spezzati dai pugnali di due ex soldati di Ezio. Lo ammazzano mentre cavalca al campo Marzio. Roma, che ha digerito l'eliminazione dell'unico generale in grado di difenderla, digerisce pure quella dell'imperatore. Anzi, rialza la testa il Senato. Dopo decenni di muta e servizievole presenza, prova a riappropriarsi degli antichi privilegi. Il suo numero uno, Petronio Massimo, assume l'impero per sé e per il figlio Palladio. Insegue una legittimazione nel matrimonio forzoso con la vedova di Valentiniano, Eudossia. Ma questa, giovane, bella e corteggiata, non vuole saperne. Per sfuggire all'unione con l'anziano Massimo, invoca l'intervento di Genserico, cui non pare vero di proporsi come il vendicatore del defunto imperatore. Il signore dei Vandali possiede un'ottima flotta grazie alla quale ha aggiunto Corsica e Sardegna ai possedimenti africani dove i cattolici subiscono una sistematica persecuzione. Ora la usa per sbarcare sulle coste italiane. Prima ancora che le navi di Genserico attracchino a Ostia, Petronio Massimo è impiccato dalla sua stessa guardia d'onore. Così, a ricevere l'invasore e a intavolare una trattativa per evitare il peggio, non rimane che Leone I. Ma Genserico non è Attila. Non ha i dubbi e le lune dell'unno. È un ignorantone avido, astuto, fiducioso soltanto nel proprio istinto. Il pontefice ottiene il minimo, la salvaguardia della città e delle abitazioni in cambio di un saccheggio regolamentato, 455 d.C. In due settimane di furti e di rapine, i Vandali danno al loro nome il significato che conosciamo. Depredano Roma di tutto ciò che riescono a portar via e a caricare sulle navi. Nel novero sono inclusi Eudossia, le due figlie, migliaia di artigiani, ingegneri, architetti. In Africa lavoreranno da schiavi per accrescere la potenza del nuovo signore. Il vuoto creatosi sul trono imperiale spinge Teodorico II, re dei Visigoti, a favorire l'elezione di un vecchio amico, Avito, discendente da antica famiglia e che nelle Gallie ha ricoperto importanti cariche pubbliche. Roma scopre di avere un nuovo imperatore quando Avito si presenta alle porte e si informa sulla via più breve per raggiungere il Campidoglio. Uno più uno meno, che differenza fa? Molto più preoccupante per i romani la notizia che Genserico ha ordinato alla flotta di salpare per la seconda volta verso l'Italia. Avito affida le sue navi al conte Ricimero, l'ennesimo comandante barbaro. Nei pressi della Corsica le triremi vandale sono accerchiate e affondate. Lo scampato pericolo induce l'urbe a tributare un fantasmagorico trionfo al vincitore. Questi depone Avito nominandolo vescovo. A suo posto colloca un ex ufficiale di Ezio, Maggioriano. Per sé Ricimero si ritaglia il titolo di patrizio, cioè di grande elettore del monarca. Per oltre tre lustri Ricimero è il deus ex machina, fa e disfa imperatori secondo il proprio capriccio. Maggioriano, Libio Severo, Antemio, Olibrio sono volti senza anima. L'impero è una pura parvenza, l'Italia sempre più terra di conquista. Le navi di Genserico continuano ad angariare il meridione. I Vandali devastano la Sicilia fornendo nuove prove della cattiva fama che li precede. Nel 472, alla morte di Ricimero, il patrizio da lui prescelto, Gundobando, designa Glicerio. La sua eccessiva cedevolezza nei confronti del re ostrogoto Teodemiro, venuto a batter cassa, induce Costantinopoli ad appoggiare un proprio candidato, Giulio Nepote, signore della Dalmazia. Ma Giulio prima consegna l'Alvernia ai Visigoti, poi compra il favore di Genserico alla propria nomina. Il suo assenso costa la cessione di Sicilia e Baleari. L'impero d'Occidente è ridotto alla povera e depredata penisola. Le casse sono vuote. Giulio Nepote ordina a Oreste, il patrizio del momento, di combattere i Visigoti di Gallia, ma i soldati, da mesi senza paga, si ribellano. Oreste ne assume la guida e nomina imperatore il figliuolo Romolo Augustolo, piccolo Augusto. Il vero imperatore, quello d'Oriente, Zenone, però, non lo riconosce. Le stesse milizie sono divise. Il capo degli Eruli, Odoacre, chiede un terzo del territorio in cambio del proprio sostegno. In seguito al rifiuto di Oreste, lo attacca a Pavia e lo ammazza. Romolo Augustolo viene confinato a Castel dell'Ovo, a Napoli. Siamo nel 476, considerato per tradizione l'inizio del Medioevo. La storia di Roma finisce con gli stessi nomi con cui era incominciata e si era ingigantita, ma i nomi da soli non significano alcunché. Odoacre chiarisce subito di non nutrire mire particolari. Invia a Zenone le insegne dell'impero, gli chiede di poter governare l'Italia con la qualifica di patrizio. Zenone gliela riconosce con molte difficoltà dopo qualche tempo. Gli Eruli si prendono il terzo di terre che rappresentava il loro obiettivo, togliendolo ai proprietari romani. In cambio assicurano un minimo di tranquillità agli italiani, estenuati dalle infinite dispute guerricciole, delle quali sono stati spettatori passivi e spesso vittime. All'apparenza è cambiato soltanto il padrone. Le città conservano le terme, gli spettacoli del circo, il foro, gli acquedotti, le chiese, ma sono sempre più disabitate. Rimangono in vita pure le antiche istituzioni, sono però etichette prive di qualsiasi contenuto. Vessati dal fisco, i piccoli proprietari hanno venduto gli appezzamenti ai latifondisti, o sono rimasti in qualità di contadini, privi dei più elementari diritti, o sono andati a far la fame nei centri abitati. Ma di questi soltanto Milano, Torino, Ravenna e Pavia sviluppano un minimo di attività, il resto langue ai pari delle campagne che nessuno lavora. Il vistoso calo demografico fa avvertire più le braccia mancanti che il minor numero di bocche da sfamare. Al declino della città corrisponde il sorgere di piccoli borghi attorno all'antica villa del latifondista, spesso un nobile. L'insicurezza dei tempi, la mancanza di una qualsiasi autorità inducono chi può a provvedersi di una personale milizia, a circondare prima di palizzate, poi di muri l'ampio caseggiato ospitante i padroni e la servitù. Prende forma il castello che diventa il rifugio di quanti lavorano nei dintorni. In tanta desolazione, il pontificato si afferma come l'unico potere su cui l'Italia può fare affidamento. e dato che la sua sede è Roma, essa ne vive di luce riflessa, benché sia stata il maggiore caposaldo della tradizione pagana, l'ultima a cedere davanti al Verbo di Dio. È con il V secolo che l'adesione di Roma al cattolicesimo assume dimensioni di massa. Si converte dapprima la plebe, poi seguono alcune importanti famiglie senatorie come i Paolini e i Bassi. La morte di Ambrogio, 397, ha liberato i pontefici del tempo da una figura ingombrante, lasciando campo libero alla loro azione. Innocenzo I è già un grande pontefice, ma il protagonista indiscusso è quel leone che blocca Attila, che tratta con Genserico, che si sostituisce dove può all'impero in crisi. I suoi 21 anni di pontificato, 440-461, suggellano la totale conversione dell'Italia. Leone, infatti, appartiene alla nobiltà della Toscana, una regione seconda soltanto a Roma nella difesa degli antichi dei pagani, prima di rivolgersi anch'essa alla protezione del Signore in cielo, constatato che quelli in terra sono spariti. Il paese è diviso in un nord già vagamente industriale e in un sud, comprendente fino ai Longobardi anche la Toscana, stretto a Roma e di scarsissime risorse legate all'agricoltura e all'allevamento. L'unità politico-geografica è malmessa. Odoacre riesce a riprendere il controllo della Sicilia, ma Sardegna e Corsica restano in mano ai Vandali. La signoria di Odoacre è un lento trascorrere di stagioni finché alle frontiere non viene annunciato Teodorico. È il nuovo re degli Ostrogoti. Con alcune campagne fortunate ha condotto il proprio popolo dalla Pannonia in Macedonia e in Scizia sulle rive del Mar Nero. Per l'impero d'Oriente è una spina nel fianco. L'imperatore Zenone gli ha proposto di annettersi l'Italia con l'intento di mettere un bel po' di chilometri tra lui e quel condottiero che gli ha dato parecchi grattacapi. Teodorico accoglie l'invito. In 5 anni, dal 488 al 493, abbatte la resistenza di Odoacre. Per sopprimerlo aspetta il banchetto di conciliazione, che segue la firma dell'armistizio. Nonostante l'entusiastica accoglienza riservata da Roma a Teodorico, come vedete a origini lontane, la nostra abitudine di acclamare quali liberatori gli stranieri che ci invadono, quest'ennesima guerra ha dato il colpo di grazia al paese. Alla devastazione degli eserciti si sono aggiunte pestilenze e carestie, ma per fortuna Teodorico dimostra di saperci fare pure con le leggi, oltre che con la spada.